Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Diciassette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo molto di trasporti oggi per una coincidenza, la cronaca chiaramente non la dettiamo noi, per due motivi, o meglio tre motivi. Uno, perché ci sono varie dichiarazioni sul tema Stellantis, anche i sindacati, penso la FIMCISL dice bene la 500 ibrida a Mirafiori, però amaro in bocca per la grande panda disegnata a Torino ma assegnata allo stabilimento serbo di Kragujevac, e sono molto critici su questo. Dall'altro, oggi compie 125 anni la Fiat e quindi c'è stata una presentazione al Lingotto, un anniversario festeggiato nella pista 500 del Lingotto con il governo, presente il ministro Adolfo Urso, la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, presidente della regione Alberto Cirio, anche il sindaco di Torino. È anche il giorno scelto per il debutto ufficiale della nuova grande panda, che verrà però, come ho detto, prodotta in Serbia. Quindi c'è anche l'elemento, diciamo, di ricorrenza, di celebrativo. Poi c'è un terzo elemento: si è tenuto un importante evento in Veneto, ad Altavilla Vicentina, organizzato da un lato il Federmeccanica, che associa tutte le imprese della metalmeccanica e quindi anche i produttori di auto, organizzato presso Coa Business School e anche con il patrocinio di Confindustria Veneto. Qual era il tema? La filiera italiana dell'automotive tra transizione e competitività, e si è discusso molto. Lo stesso Visentin, presidente Federmeccanica, ha ricordato, insomma, il ritardo dell'Europa è chiaro, e poi nessuno dei grandi produttori ha la capacità in questo momento capacità tecnologica di essere competitivo sui segmenti del largo consumo, non solo sul settore premium, se parliamo di auto elettriche, anche perché è arrivata la notizia del forte ridimensionamento dello stabilimento Audi per i SUV elettrici a Bruxelles. E questa è la critica, qual è? Che ci siamo concentrati sulla parte premium, che vuol dire più alta, infatti costano care le auto elettriche, e non sulla parte dove poi veniamo aggrediti dalla Cina, nonostante i dazi che giustamente sono stati messi perché produci in dumping, e ne parleremo. Quindi due aspetti legati al mondo dell'auto, o meglio Stellantis, anche alla luce delle ricorrenze, e poi le varie dichiarazioni emerse da Federmeccanica, perché lì si gioca una parte importante del futuro industriale dell'Europa, ma senza ombra di dubbio non possiamo... noi ospitiamo e abbiamo massimo rispetto per tutti i settori produttivi, però attenzione, dentro l'auto non c'è solo il tema occupazionale, che è fondamentale, ma c'è anche tutto il tema della ricerca tecnologica, del posizionamento futuro, e quindi è un settore che ha vari elementi di altissima sensibilità, tant'è che secondo alcune visioni che io personalmente condivido, il settore automotive a questo punto dovrebbe entrare tra i settori strategici, come l'energia, l'aerospazio, difesa, le telecomunicazioni, dei dati sensibili, perché porta con sé tanta di quella ricerca e anche capacità poi di e impatto sul cittadino, secondo me, da non poter essere lasciato solo come un settore, diciamo così, di export del Made in Italy classico. Però questa è la mia personalissima idea. Parleremo sempre di trasporti, ma per un altro motivo, perché oggi è stato inaugurato l'aeroporto di Sorrento. Dice, ma che te ne frega l'aeroporto di Sorrento? No, mi interessa molto per vari... di Salerno, scusami, magari Sorrento era ancora più facile, di Salerno. Perché? Perché era un vecchio progetto che finalmente ha preso vita, perché sappiamo che la situazione sugli aeroporti, lasciamo stare l'eruzione dell'Etna che oggi hanno creato ore e ore di ritardo e voli deviati a Catania, ma la creazione di un aeroporto, in particolare nel nostro mezzogiorno, dovrebbe portare a risolvere alcuni dei famosi gap infrastrutturali. L'offerta iniziale non è enorme, ci sono però 20 destinazioni dell'aeroporto, si chiamerà Salerno Costa d'Amalfi. Giornata storica sia per il governatore Campano De Luca che per il ministro dei trasporti Salvini. Le mete coperte sono 20, di cui 6 nazionali: Catania, Cagliari, Milano, Bergamo, Milano Malpensa, Torino e Verona, per atterrare direttamente a Salerno. Poi ci sono 7 collegamenti internazionali: Basilea, Berlino, Ginevra, Malta, Nantes, Londra Gatwick e Londra Stansted, e 7 charter, diciamo così: Corfù, Gerba, Monastir, Podgorica, Rodi, Sharm el-Sheikh e Zante. Il piano di sviluppo vedrà l'importo fino al 2043 di circa 254 milioni di euro, di cui 134 finanziati con fondi pubblici. La prima fase si è concentrata sulle infrastrutture di volo e sugli edifici, e quindi l'area passeggeri. In particolare l'allungamento della pista di volo, l'estensione dei piazzali di sosta degli aeromobili, la segnaletica e quant'altro. Poi adesso si andrà all'altra fase, perché, come ha ricordato il ministro Salvini, al di là del fatto che l'aeroporto si collegherà appunto con Berlino, con Londra, con Milano, con Catania e anche appunto Ginevra, sono tutte Basilea, sono tutte aree di mercato importantissime per noi, anche perché se si chiama Salerno Costa d'Amalfi, non devo spiegare, non c'è solo la costa amalfitana, c'è anche Palinuro, tutta la costa calabrese, tirrenica, non solo, però sicuramente ricordo che in Calabria c'è però anche la Lamezia Terme, che insiste sul turismo, ma è importante per due motivi ancora. Uno, perché l'alta velocità già viaggia in alta velocità, non è non sono i Frecciarossa che viaggiano sulla linea tradizionale, viaggia in alta velocità fino a Salerno e quindi un Roma-Salerno sono 2 ore, quindi tu hai la possibilità di in un tempo relativamente breve, perché come ricordavano oggi è già previsto il collegamento via autobus di Rete Ferroviaria Italiana che ti porta in stazione. E voglio dire, è un vantaggio non da poco, perché tu puoi atterrare e prendere rapidamente un Frecciarossa che viaggia in velocità Frecciarossa, appunto. Dall'altro, anche perché sono previsti altri 300 milioni di euro per fare tutto un insieme di lavori, a partire dalla fermata della metropolitana entro il 2027 per collegare rapidamente con la città. Poi giustamente veniva ricordato che l'uscita dell'autostrada 2 non è lontana, ed è un'autostrada assolutamente efficiente per quello che ricordo. E poi c'è il progetto, però quello è ancora un progetto, di portare l'alta velocità da Salerno fino a Reggio Calabria. Però voglio dire, non è cosa da poco avere un altro aeroporto, anche perché lo sappiamo benissimo che Capodichino lavora, come molti aeroporti italiani, ormai quasi saturo. E anche di questo parleremo, perché mentre è già partita la stagione turistica e mentre appunto Catania ha problemi dovuti all'Etna, non è colpa della SAC, la società che lo gestisce, è utile avere un ulteriore snodo e che quindi levi, lo dico senza polemica, ogni elemento di scusa agli imprese e anche ai politici e alle amministrazioni del sud, per dire non riusciamo a sviluppare il turismo perché mancano le infrastrutture. In realtà le infrastrutture iniziano ad esserci, e devo dire che Pestum ha avuto un grossissimo vantaggio dall'alta velocità fino a Salerno, ne ha avuto un vantaggio Salerno stessa, c'è tutta la parte, diventa molto più accessibile tutta la costa sud. Voglio dire, è inutile parlare di turismo se poi non fa le infrastrutture. Detto questo, poi ci vuole l'iniziativa anche del territorio, perché visto che parlavo di Campania e Calabria, a mio avviso le condizioni turistiche, anche se ho visto che c'è un della Calabria, non sono solo legate all'infrastruttura. Ho visto che oggi tra l'altro la Calabria ha eliminato l'addizionale regionale e quindi Ryanair ha annunciato sostanzialmente un investimento di 400 milioni perché entro l'estate 2025 in Calabria saranno presenti 4 aeromobili basati, 2 a Reggio Calabria e 2 a Lamezia Terme, sempre Ryan. Su una quota stimata fino a 1 milione di passeggeri, con 1.200 posti di lavoro e tariffe base. da un solo aeromobile, quindi presente nel 2023, a 4 entro l'estate del 2025, e 15 nuove rotte, parliamo della Calabria adesso, da Lamezia Terme, da Reggio Calabria, da Crotone, 15 nuove rotte. Perché lo dico? Perché anche questa iniziativa, va detto che insomma, la regione Calabria ha abolito l'addizionale, Ryan ha annunciato questo investimento, anche questa iniziativa che porterà appunto un aumento importante del traffico, porterà anche a dire che, attenzione, avrai a quel punto Napoli, Salerno, il potenziamento di Reggio Calabria, il potenziamento di Lamezia Terme e, se ho ben visto, anche Crotone. Hai l'autostrada che è completata da una bella autostrada, hai l'alta velocità che arriva fino a Salerno, certo non arriva fino a Reggio Calabria, ma non arriva neanche a Venezia l'alta velocità in questo momento, si ferma a Brescia, poi basta con le motivazioni che non riesci a sviluppare il turismo perché ti manca le infrastrutture, che le infrastrutture a questo punto inizi e inizierai ad averle. Poi, e non voglio anticipare la classifica, ma una volta che hai le infrastrutture, che hai aeroporti come Lamezia che già lavorano bene, che hai l'autostrada, tu non riesci a sviluppare, cito un caso a caso, Vibo Marina, vicino a Vibo Valencia, i collegamenti sono già operativi, potrebbero essere rafforzati per tutte le isole Eolie, sappiamo che, diciamo, Viaggio della Speranza fa uno per arrivare alle Eolie, Catania, Collette, Etna permettendo, Milazzo per le Eolie, oppure Napoli, però sei vicino, sei distante da alcune, non si riesce a sviluppare Vibo Marina, non date la colpa alle infrastrutture, al pubblico, allo Stato assente, la colpa è che di qualcuno non ha voglia di fare industria turistica. Detto ciò, andiamo con le altre notizie in breve, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Adesso mi scrive un ascoltatore: oggi ho cercato voli su Salerno ma manca il servizio rent a car. Ho capito, hanno appena non penso che lavorerà in perdita, non penso proprio che lavorerà in perdita, difficile vedere un aeroporto che lavora in perdita con la domanda che c'è di aerei, di posti aerei. Qualcuno mi dice la Costa Ionica, per la Costa Ionica dovrebbe usare Crotone, puoi anche usare Lamezia, non è così comodo. Adesso però, al di là del sistema aeroportuale italiano, andiamo con le altre notizie in breve. Partiamo dalla borsa, che oggi vede tutti i listini positivi, non in maniera devastante, nel senso che Milano guadagna lo 0,15%, Parigi meglio più 0,80%, Francoforte più 0,75%. C'è stato un buon dato sull'inflazione a Milano. Allora, ieri Wall Street ha chiuso con un nuovo record, saranno pur sopra i 5.600 punti, è la settima seduta consecutiva in cui vengono aggiornati i record. In questo momento Standard & Poor's sta perdendo lo 0,6, il Dow Jones guadagnando lo 0,20 e il Nasdaq perdendo l'1,30%. Anche Tokyo questa mattina ha chiuso con un più 1% a record, sopra quota 42.000 punti per la prima volta nella sua storia. E poi è arrivata l'inflazione americana, dove i prezzi a giugno sono saliti del 3% contro un 3,1% stimato dagli analisti, e sono calati dello 0,1% rispetto a maggio. Questo, torniamo al solito tema, farebbe propendere per un taglio dei tassi della Federal Reserve se l'inflazione non dà segnali di preoccupazione. A Milano però pesano le banche, tra l'altro, scusatemi, chiudo ancora sul dato americano, questo ha portato a un leggero rafforzamento dell'euro, l'euro su dollaro a 1,0871, l'intravede di nuovo quota 1,09. Dicevo, Milano è un po' appesantita dalle banche, perché insomma ci sono anche realizzi dopo quello che è stata l'andamento del mondo bancario in queste settimane e mesi, e anche i rialzi dovuti all'ipotesi di risico su Monte dei Paschi. Oggi c'è molta freddezza, Banco BPM -1,80, Unicredit -1,20, Monte dei Paschi -1,20, BPER -1, Ferrari perde l'1,20% e non c'entra con le banche. Bene, invece Inuit, tra l'altro, e anche Steam Microelectronics sulla scia dei record del Nasdaq. Però dicevo, andando sui titoli, Inuit più 3,90, Iveco più 2,60, Brunello Cucinelli più 2,20, ERG più 1,90, Campari più 1,70, Prismian più 1,20, Diasorin più 1,20 come Snam, Interpump più 1,1, Enel più 1,1 come Moncler. Dunque vede, bisogna portare l'alta velocità in Sicilia. Beh, io so che stanno lavorando sulla Messina Catania Palermo per creare non proprio un'alta velocità, ma un'alta capacità, comunque una percorrenza. Basterebbe fare, non serve arrivare ai 300 km all'ora, basterebbe fare i 200 su. Andiamo sulle altre, sugli altri mercati. WTI perde lo 0,30%, quindi petrolio meno 0,3, il Brent meno 0,3, 81 il WTI, 84 il Brent. Prezzi medi in calo ieri: benzina self service 1,873 euro, gasolio 1,757 euro, il gas ad Amsterdam è a 31 euro, un anno fa era 46 euro, il prezzo dell'elettricità oggi è 118, il PUN un anno fa era 123. Dunque, per quello che riguarda invece alcune dichiarazioni sul futuro della produzione energetica nazionale, intanto, secondo una stima realizzata dal Politecnico di Milano, il fabbisogno di idrogeno in Italia sarebbe, di idrogeno sostenibile, di circa 7 milioni e mezzo di tonnellate per il settore industriale, per i trasporti pesanti, laddove l'elettrico non è all'orizzonte, camion e quant'altro, a cui se ne aggiungerebbero altri 7,5 per il fabbisogno civile di riscaldamento, quindi in tutto 15 milioni di tonnellate. E poi è intervenuto oggi sui temi anche di energia, ma non solo, il presidente Confindustria Orsini, ma ne parleremo tra un attimo. Vorrei invece andare su alcune notizie di carattere internazionale. Allora, per quello che riguarda i dati americani sull'inflazione, li ho già detti, più 3%, leggermente più bassa delle attese. L'inflazione in Germania ha fatto più 0,1 sul mese, più 2,2% sull'anno, anche se sono calati anche in Germania i prezzi dell'energia domestica e dei carburanti, un po' di aumento sui prezzi dei generi alimentari. La Germania ha deciso di tagliare fuori, e questo è importante perché l'ha fatto già gli Stati Uniti a suo tempo, di tagliare fuori il gruppo Huawei e l'altra sua rivale cinese ZTE dalla gara per la rete mobile del 5G per motivi di sicurezza nazionale. E Berlino dice: è una decisione chiara e rigorosa sui componenti cinesi, cioè non vogliono avere componenti critici cinesi nelle reti mobili 5G. E dovranno essere sostituiti al più tardi entro la fine del 2029. Quindi non potranno più essere utilizzati entro la fine del 2026 e non potranno più, e anche quelli già presenti dovranno essere sostituiti entro il 2029. L'economia britannica è andata un po' meglio delle attese, più 0,4% a maggio, dopo che l'inflazione era zero. Gli economisti si attendevano un più 0,2%. Andiamo ai dati invece di carattere quasi demografico, perché da un lato Eurostat ci fa sapere che al 1 gennaio 2024 la popolazione dell'Unione Europea era stimata in 449,2 milioni di abitanti, 1 milione 600.000 in più rispetto all'anno precedente. Il dato però è in crescita in 20 paesi e in riduzione in altri 7, tra cui l'Italia. L'aumento è dovuto principalmente alla migrazione, incluso l'alto numero di rifugiati provenienti dall'Ucraina, che hanno avuto una protezione temporanea in Europa. La variazione totale dopo il 2011 è quindi dovuta alla migrazione netta più l'aggiustamento statistico, non all'effetto demografico. C'è un numero di 20 paesi in cui la popolazione è aumentata l'anno scorso, dove 7 paesi hanno avuto sia un aumento naturale che una migrazione positiva: Irlanda, Francia, Croazia, Cipro, Lussemburgo, Malta e Svezia. 13 paesi invece hanno avuto un aumento solo grazie all'immigrazione, non grazie alla demografia interna, e sono Germania, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Spagna, Lituania, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Romania, Slovenia e Finlandia. E poi ce ne sono 7 in cui, nonostante il flusso migratorio, la popolazione è comunque calata, perché è talmente calato la demografia interna che non bastano i flussi migratori. E questi paesi sono Italia, Polonia, Slovacchia, Ungheria, Lettonia, Grecia e Bulgaria. Frontex ha poi fatto sapere che nel 2024 il numero di attraversamenti irregolari attraversamenti irregolari alle frontiere dell'Ucraina e dell'Unione Europea nei primi 6 mesi sono stati il 30% in meno, quindi meno 30% gli arrivi dei migranti nel 2024.
Breaking news.
17:31, una notizia che arriva da Wimbledon. Abbiamo Dario Ricci in collegamento in diretta. Dario.
Jasmine Paolini è la prima italiana nella storia a conquistare la finale di Wimbledon, una vera e propria battaglia sportiva quella che l'ha opposta alla Vekic. Jasmine si è imposta al terzo set al tie break per 10-8 e sabato sogna di conquistare la coppa più prestigiosa del tennis mondiale, la prima azzurra in finale sull'erba di Londra. Gigi.
Grazie Dario Ricci.
E grazie alla redazione, anche perché era una notizia importante, tutti contenti, e brava, brava Jasmine Paolini. Con questo io direi approfittiamone per andare sul meteo e la pubblicità, poi iniziamo con i temi di approfondimento. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
Focus Economia.
Minuti, ancora qualche notizia in breve, poi passiamo al primo tema che riguarda la transizione verso l'auto elettrica, ma comunque anche i tempi e quant'altro. Allora, il ministro Giorgetti ha detto oggi bisogna rivedere i tempi del PNRR con tutti i partner europei, ma ne riparliamo con i vari paesi tra un anno. Per quello che riguarda invece la vicenda Varsila, quindi a Trieste, e la conclusione positiva della vertenza, ha detto il ministro Urso, è un simbolo del rinascimento industriale italiano. Ricordiamo che è intervenuto il gruppo MSC, quindi a Ponte, per prendere il posto della Varsila che aveva abbandonato Trieste. I risultati dei test Invalsi, parliamo anche di questo noi, della formazione, scusatemi, sono migliorati i risultati ma lontani dai livelli pre-pandemia. In italiano il 56% degli studenti e delle studentesse raggiunge almeno il livello base ed è salito di 5 punti. Il divario massimo tra nord e sud scende dai 23 punti del 2023 ai 21 punti. E poi 6 tredicenni su 10 hanno risultati adeguati in italiano, il 60%. Invece in matematica solo il 44% dei quindicenni riesce al sud ha competenze di base in matematica. C'è un'emergenza nell'apprendimento della materia, soprattutto nel nostro mezzogiorno. Solo 4 tredicenni su 10 hanno competenze adeguate per la loro età in matematica. E a livello nazionale stiamo parlando di un 6,6% degli studenti che non ha competenze minime, è sceso il livello, cioè che non ha nessuna competenza, ma è ancora molto alto in Campania e Sardegna, dove resta il livello di studenti che non hanno proprio nessuna competenza minima, nessuna materia, è del 10%. E tant'è che il ministro Valditara dice la dispersione scolastica è ancora molto alta, dati clamorosi, ma un miglioramento, perché era del 7,5% nel 2019 ed è scesa al 6,6%. Sentiamo questo passaggio di Valditara.
Perché la dispersione implicita, che sapete è il raggiungimento di quelle competenze coerenti con il livello di studio raggiunto, è del 6 nel 2024, al 31 maggio 2024, cioè pochi giorni fa, è del 6,6%. Era dell'8,7% nel 2023, ma ancora più importante, era del 7,5% nel 2019, cioè prima della pandemia. Abbiamo migliorato di quasi un punto percentuale, e su percentuali così limitate e tantissimo, di quasi un punto percentuale prima rispetto a prima della pandemia.
Così il ministro Valditara a margine, ma durante la presentazione dei risultati delle rilevazioni Invalsi 2024 alla Camera. Altro tema, una cosa voglio ancora dire però su questo, attenzione, perché in Italia ci sono 85.000 posti letto per studenti, con una differenza tra strutture moderne di housing, student housing come si chiama in inglese, e gestite da operatori specializzati. Nei prossimi 3 anni questo numero, grazie anche ai soldi del PNRR, aumenterà di 28.000 posti letto, ma c'è un divario ancora molto forte tra nord e sud. In media il tasso di copertura potrà raggiungere il 15% entro 3 anni, ma oltre il 75% di questi posti letto saranno sviluppati nelle regioni settentrionali, meno del 5% nei territori del Mezzogiorno. E poi e anche stavolta, come ho detto prima, non dovrei lamentarsi, mancano le infrastrutture, mancano i soldi. Questa volta i soldi del PNRR c'erano, per bisogna vedere se avete fatto i progetti. E poi il rapporto Federculture, che prevede intanto certifica più 16% i turisti internazionali l'anno scorso, con appunto 62 milioni di arrivi per quello che riguarda i turisti internazionali, il rapporto annuale di Federculture. E il gap rispetto al 2019 è praticamente del tutto colmato con gli arrivi degli stranieri. E abbiamo visto anche le previsioni su quest'anno e anche sul turismo organizzato, ma in generale ho visto oggi un dato di Astoi, Confindustria Viaggi, più 5% il turismo organizzato, i ricavi del turismo organizzato, e un andamento positivo contraddistinto da un significato anticipo delle prenotazioni. E a proposito di turismo, poi veniamo adesso alle dichiarazioni del presidente Orsini, ma la vicenda degli Airbnb, non torno sulla mia posizione sugli Airbnb, ribadisco che questi fenomeni vanno regolati se non vogliamo creare devastazione nei centri storici, spopolamento, mancanza di una rete nei centri. Poi se mi dite che i centri storici della Repubblica possono essere tranquillamente abitati solo da persone in Airbnb, e chi se ne frega delle mercerie, delle macellerie, di quant'altro, facciamo dei tanti piccoli mini market, che quello serve, va bene, se piace così. La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha detto che andrà avanti nonostante lo stop del TAR con il blocco degli affitti brevi. L'ho detto stamattina a Simone Spezia, 24 Mattino.
Io ho deciso di andare avanti perché il tema degli affitti turistici brevi in città è reale e è un problema reale. I cittadini non trovano più affitti sostenibili per poterci vivere e la prossima settimana porterò in giunta i provvedimenti per riconfermare lo stop agli affitti turistici brevi nell'area UNESCO. Però bisogna partire da un presupposto. Noi viviamo in un paese in cui manca una regolamentazione nazionale. Ad oggi sugli affitti turistici brevi nel nostro paese non abbiamo una regolamentazione e per me è necessaria e io continuerò a chiederla, perché quello aiuterebbe molto a dare gli strumenti ai comuni per poter incidere.
Open your mind, open your mind, open your mind, open your mind.
Adesso, poi torneremo sul turismo per l'investimento, l'apertura e l'inaugurazione dell'aeroporto di Salerno, Costa Amalfitana, nella seconda ora del programma. Adesso parliamo di auto, come avevo anticipato. Fra un po' parleremo di Fiat e Stellantis, oggi 125 giorni, della 125 anni della nascita di Fiat, celebrati la presenza anche del governo sulla pista 500 del Lingotto. Parliamo invece adesso di dove va un settore che a mio avviso è di interesse strategico a questo punto, quindi interesse nazionale strategico, anche se non è tra quelli classici, che è il settore dell'automotive. Nel farlo ringrazio uno dei partecipanti all'evento di oggi, che appunto riguardava che si è tenuto alla CUA Business School di Altavilla, Vicenza, la filiera italiana dell'automotive tra transizione e competitività, organizzato da Federmeccanica, da Anfia, quindi produttori auto, e da Confindustria Veneto. Siamo in collegamento col vicepresidente di Federmeccanica, Corrado La Forgia. Buonasera.
Buonasera a voi.
Dunque, prima di partire con quello che è emerso, vorrei far ascoltare cosa ha dichiarato oggi il presidente di Confindustria Orsini su un tema che è laterale, ma che riguarda anche il mondo dell'automotive, perché se io devo immaginare che parte o buona parte delle auto siano elettriche, devo anche capire dove la produco sta elettricità. Lo so che non frega nessuno, certo che c'è il tema delle colonnine, certo che c'è il tema ma dove la produco? Allora il presidente Orsini ha detto: attenzione, due cose, dobbiamo sperimentare il nucleare in Italia e non possiamo dismettere il gas a breve nella produzione di energia.
Non possiamo più pensare al nucleare come le grandi centrali di un gigawatt o tre gigawatt che si facevano una volta. Oggi ci sono tecnologie dove noi siamo in Italia, noi abbiamo in Italia circa 70 aziende e sono riconosciute da tutto il mondo come leader, che stanno facendo manutenzione agli impianti nucleari, che stanno pensando ai nuovi microreattori nucleari. Però anche qui dobbiamo dirci la verità: non possiamo fare sperimentazione sul nucleare sul suolo italiano. Quindi stiamo pensando in Italia, lo sperimentiamo in Francia, lo vendiamo in Francia, poi compriamo l'energia dalla Francia. Allora, cioè, proviamo a costruire un percorso che abbia un senso. Intanto cominciamo a pensare che forse è giusto cominciare la sperimentazione in Italia. Benissimo il fatto che noi le rinnovabili sono la via e dobbiamo anche qui dire che sarà la via, perché dobbiamo ovviamente andare vicino all'ambiente. Però in 5 mesi noi abbiamo usato 126 terawattora. Di questi 126 terawattora, 20 terawattora, il 20% circa erano dati dalle fonti rinnovabili, il 20% circa dagli impianti idroelettrici. Speriamo che ci sia l'acqua, perché se cala l'acqua d'estate, e di solito cala, forse anche quelli dobbiamo comprarli fuori. Quindi di gas ne abbiamo 38, quasi il 37-38%, l'acquisizione all'estero il 27%. Quindi anche qui dobbiamo dire, fare un'operazione verità, sarà impossibile sostituire immediatamente oggi il gas, perché non è la via, perché purtroppo anche qui sarà un tema di competitività, perché solo con le rinnovabili mettere a cominciare a costruire oggi, se abbiamo il 20% delle rinnovabili, come possiamo pensare di sostituire l'altro 60% delle rinnovabili nell'immediato? È un tema che noi dobbiamo dirlo, è che qui è un tema che va in Europa.
Open your mind, open your mind, open your mind. mind. Open your mind.
Allora, adesso andiamo sul traffico e poi ascolto che cosa è emerso oggi. Tanto se dico che sono d'accordo con Orsini, direte che sono d'accordo con Orsini, perché presidente di Confindustria a Natale sono e basta, perché la sperimentazione, io ero a favore degli OGM e di tutto, e anche la sperimentazione nucleare, tanto lo compriamo dalla Francia con centrali a poca distanza dal confine. E dall'altro, attenzione, le rinnovabili hanno fatto un grosso aumento, un grosso salto, siamo riusciti per la prima volta da aprile a maggio ad avere più della metà dell'elettricità prodotta dai rinnovabili, avanti così, dovuto soprattutto quel dato all'idroelettrico grazie alle forti piogge, però anche arrivare al 51-52 tra idroelettrico e rinnovabili vere, vuol dire che ti serve l'altro 50%. Non so se, dottor Laforgia, abbiate parlato anche di come alimentare queste auto elettriche, però ci racconta che cosa è emerso dopo il traffico. 349-238-6666 per sms WhatsApp.
Focus Economia.
Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Allora, dottor Laforgia, voi oggi avete presentato anche uno studio assieme al dottor Beltrametti sulla presenza delle auto cinesi, dei produttori cinesi in Europa e in Italia. Siamo reduci dai dazi in media del 21%, a cui si somma il 10% già esistente sull'importazione di auto cinesi. Poi arriveremo invece sulla possibilità, visto che il ministro Urso è andato in Cina, che un produttore cinese produca in Italia, ma qui stiamo parlando, se ho ben capito, di auto prodotte in Cina a discapito dei produttori occidentali?
Beh, no, non è propriamente così. Mi consente di fare una piccolissima digressione sull'energia.
Ah, ci mancherebbe.
Ha ragione Orsini, noi consumiamo 300 terawattora all'anno in Italia di energia e l'anno scorso meno del 40% era da fonti rinnovabili, dove per fonti rinnovabili ci mettiamo dentro tutto, meno del 40%. È vero che abbiamo avuto un picco a gennaio, ma è dovuto a un fatto transitorio, è dovuto all'energia che arriva dall'idrico, dalle piogge. Quindi il tema del nucleare comunque ce lo dobbiamo porre. A questo proposito, anche nel PNIEC, nell'ultimo piano PNIEC che è stato consegnato all'Europa, noi chiediamo, è scritto che comunque faremo riferimento al nucleare, quindi a microreattori. Quindi il tema c'è, quindi la prima cosa da mettere al centro è che ce lo stiamo ponendo il tema, e non è una cosa da poco, perché poi zero emissioni è poco coerente con una produzione che non arrivi da fer. Sono contento che nel PNIEC c'è. Ovviamente sconteremo, come lei ben sa, tutti i problemi legati a burocrazia, eccetera, ma prima o poi dobbiamo farlo. Quindi
sì, anche perché mi fanno notare alcuni ascoltatori che nel Padovano, adesso che è arrivata l'ondata di caldo, i condizionatori sono accesi, anche ieri sera, periodo di blackout. Ora qualcuno dice, ma tanto l'auto elettrica consuma poco. Sì, la singola auto elettrica per essere ricaricata, ma se noi immaginiamo, non so, 15 milioni, non dico 30 milioni, ma 15 milioni di auto elettriche, e deve moltiplicare per 15 milioni, quindi il tema c'è tutto. Senta, invece le pongo questa domanda, poi magari la continuiamo dopo il GR24. Voi avete certificato che c'è una crescita clamorosa del peso dei produttori cinesi a discapito dei produttori europei e anche dei produttori italiani, ma non c'è stato anche un errore dei produttori europei nel posizionarsi sulla fascia premium, quindi allora, più cara? Prego.
Quello che abbiamo fatto noi innanzitutto è quello di cercare di dare un po' di consapevolezza, perché se conosci bene le cose le puoi affrontare. Oggi abbiamo visto dal nostro studio, abbiamo visto che intanto la Cina non è che si ritrova in questa posizione di leadership perché qualcuno gli ha fatto un regalo, è perché hanno avuto delle strategie di sviluppo per cui, alzando pian piano l'asticella dell'innovazione, oggi si ritrovano davanti a essere leader mondiali sull'elettrico. Quindi questo, se noi guardiamo negli ultimi 25 anni, la Cina passa da produrre nel 98 mezzo milione di veicoli a produrne 26 milioni. Ok? Quindi non è che è partita dal nulla. L'Europa ha fatto male i conti, perché nell'istante in cui abbiamo, mi lasci dire, ideologicamente fissato che la mobilità si fa soltanto attraverso l'elettrico, e quindi tu hai abbattuto la barriera tecnologica del motore a combustione interna, che comunque rappresentava un vincolo molto forte da superare, tu hai fatto un regalo enorme a chi la leadership. Cina. Dal mio punto di vista l'ha preso in maniera, non l'ha rubato a nessuno, perché il motore elettrico, per quanto complesso, è molto più semplice di un motore a combustione interna, molto più semplice. A quel punto hai dato la leadership in mano a chi ha soldi, materie prime, un sacco di neuroni, non fosse altro da un punto di vista di massa muscolare, sono 1,4 miliardi contro i 60 milioni che siamo noi in Italia, o i 300 e fischia che siamo in Europa, è chiaro che tu hai dato la linea.
No, ma guardi, lei ha assolutamente ragione, se la riprendo dopo il GR24, perché un conto è criticare la Cina, come ha fatto decine di volte, quando produce in dumping, cioè vedere che anche con dazi del 37% riescono a non del 47%. Possono non ritoccare i prezzi, vuol dire che hai dei margini talmente ampi, e vorrei capire come fai ad avere dei margini così ampi, che ti puoi beccare anche dei dazi al 45%. Quindi produrre in dumping grazie agli aiuti di Stato e alla finanza statale, no, perché nessun produttore europeo ha gli aiuti di Stato in quel modo. Altra cosa però è riconoscere l'errore dell'Europa, il doppio errore di essere partiti tardi e poi con questa genialata di Timmermans di aver regalato, di fatto il più bel regalo possibile alla Cina, decidendo, io spero e penso che verrà cambiata, che entro il 2035 basta col motore a combustione, non essendo noi pronti, e quindi facendo un regalo di importazione sul mercato cinese. Vorrei capire che cosa dovremmo fare a questo punto per recuperare il tempo perduto e non fare solo una battaglia di retroguardia, a partire anche dal portare le fabbriche vere, non cacciavite, cinesi in Europa e in Italia. 349-238-6666 per sms WhatsApp.
Focus Economia.
Minuti. Dunque, stavamo ragionando, visto l'evento che si è tenuto oggi, non mi riferisco ai 125 anni della Fiat, li arriviamo tra un attimo, ma è organizzato da Federmeccanica sul futuro dell'automotive, e siamo in collegamento con il vicepresidente Corrado Laforgia. Fermo restando che voi avete evidenziato anche il ritardo accumulato dall'Europa e il fatto che la Cina sia passata da 500.000 di auto elettriche prodotte a 26 milioni, e il regalo in qualche modo che gli abbiamo o rischiamo di fargli non è tanto la von der Leyen, lì fu Timmermans, con l'obbligo di finire col motore a combustione entro 2035 se non siamo pronti. Le avevo chiesto prima del GR24, da un lato che cosa è emerso sull'ipotesi che i produttori cinesi vengono a produrre in Europa e in Italia, vista la missione del ministro Urso, per produzione, però intendo non la fabbrica cacciavite, cioè non la componentistica che poi viene solo assemblata qua, perché quella diventa rischiosa. E poi sulle possibilità che ha l'industria europea invece di iniziare a lavorare su, non solo sul segmento premium, cioè quindi le auto più care, ma su quello base.
Allora, qui le proposte, adesso ci arrivo al discorso della Cina, le proposte che noi facciamo, siamo venuti fuori dallo studio per l'Europa, sono abbastanza semplici. Uno, vanno rivisti, cioè c'è da fare una review di progetto, quindi target e tempi vanno rivisti, che non significa rimettere in discussione il mainstream elettrico, semplicemente sedersi in maniera coerente e dire questa roba qui si può fare o non si può fare, quindi questo è uno. Due, puntare anche sulla neutralità tecnologica, perché lo zero emissioni, così per quello che abbiamo detto inizio trasmissione, l'ha detto lei, sul FER, al momento è un sogno, perché non è vero che io faccio zero emissioni, per cui aprire alla neutralità tecnologica con cattura di CO2, quindi per intenderci motori a idrogeno, e-fuel, b-fuel eccetera, consentirebbe di tirarci fuori anche dall'imbuto tecnologico in cui ci siamo andati a mettere, perché tutta la catena di fornitura adesso è obbligata a fare l'elettrico e ci si sta scannando l'un con l'altro. Se invece ci riprendiamo un po' di leadership tecnologica anche in Europa, beh, ci sarà diversificazione e quindi si ritorna a un bilanciamento. Quindi questo è uno. Questo è due. Tre, arrivo al discorso di attrarre investimenti. Corea e Giappone, all'epoca, quando sono stati i pionieri nell'esportazione delle auto asiatiche in Europa, hanno dimostrato che non potevi mettere soltanto su nave e trasportare qui. Hai avuto un local per local. Per cui anche i cinesi necessariamente avranno bisogno di produrre qui. Non è pensabile di imbarcare milioni di veicoli e spostarli qui. Tant'è che ci sono già paesi che si stanno attrezzando per questo. Ungheria in primis con BYD, che è il leader di mercato, l'avete visto anche la pubblicità ai campionati europei. Allora l'Italia può e deve fare la stessa cosa, cioè essere capace di attrarre investimenti al di là delle, diciamo, dell'interlocuzione con Stellantis, che va bene, però la politica, e mi risulta che si stia facendo, dobbiamo fare in modo tale che politica e impresa, perché non è soltanto un problema di politica, siamo capaci di attrarre qui investimenti non soltanto a produrre pezzi, ma anche ricerca e sviluppo, perché poi al centro di tutto, se abbiamo ricerca e sviluppo, assicuriamo il futuro del domani, altrimenti avremo sempre le solite fabbriche che tra 20 anni qualcuno ci dirà: andiamo giù, cassa integrazione, non ci avete pensato.
Esattamente il motivo per cui qualcuno mi ha contestato quando io ho detto, tra gli ascoltatori, ho detto: guardate che ormai l'automotive, visto la sfida che porta, che non è da considerarsi, a mio avviso, un settore strategico. Poteva non esserlo negli anni passati, cioè quando era semplicemente un'evoluzione del motore a combustione. Vabbè, per me era uguale comprare un'auto francese, giapponese, italiana. Vabbè, non era. Altra cosa è se dentro tu hai la sfida sulla mobilità del futuro, che sia elettrico, che sia, come spero io, così rispondo anche lei, anche biocarburante, idrogeno. E per quello che abbiamo sempre detto, l'Europa va bene mettere il 90% di riduzione di CO2, ma non mettere il 100%, perché il 100% vuol dire solo elettrico. Lascia la possibilità all'industria europea, anche italiana, di sviluppare all'interno di una neutralità tecnologica. L'importante è abbattere le emissioni di CO2. Quindi voi dite: intanto rivediamo quello, lascia lo spazio, perché l'Europa, che è in ritardo, un ritardo diciamo fortissimo, anche sull'idrogeno è in ritardo, perché oggi al Politecnico è emerso che il 70% dei brevetti sono praticamente in mano alla Cina, ma almeno lì abbiamo più margini per recuperare. Quindi neutralità tecnologica da un lato, dall'altro voi dite: ben vengano le fabbriche cinesi, tanto dovranno venire a produrre in continente, non solo per i dazi ma proprio per il trasporto, e facciamo in modo che ci sia una politica, se posso permettermi, dei due forni. Quindi va bene dialogare con Stellantis in Italia, ma acquisire anche le altri impianti in loco. Ho capito bene la Forge?
Ha capito benissimo, anche perché gli altri lo stanno facendo. La Cina ha le sue necessità, ovviamente si tratta di un'interlocuzione alla pari, cioè qui nessuno vuole mettere in discussione i valori etici e le garantisco che conosco la Cina, nessuno lì lavora con le frustrate, si lavora, se va in BYD vede delle fabbriche spaventosamente moderne, quindi si tratta di conoscere il mondo e avere un'interlocuzione giusta con le persone giuste in posizione negoziale giusta. Che cosa possiamo offrire noi come Italia? Noi possiamo offrire una catena di fornitura di eccellenza enorme, senza star lì a sviolinarci. Abbiamo una creatività che può trasformare il Made in Italy in inventi del Made in Italy, perché guardate, non è che dobbiamo pensare semplicemente a produrre, noi possiamo anche pensare, sfruttando la nostra creatività, di inventare cose che magari si producono da altre parti. Cioè, noi dobbiamo trovare come paese un unicum che altri non hanno. Non puoi pensare di essere sempre a rimorchio di altri. E sì, guardate, sì. Se guardate i dati, non ci basta più neanche la Francia, neanche la Germania e neanche la Francia da soli. Non ci basta, dobbiamo necessariamente attaccarci a chi ha la leadership in questo momento. E in questa fase storica, magari tra 200 anni è diverso, la leadership sarà la Cina. Quindi bisogna trovare una maniera di interloquire.
Quindi anche lì un po' di carota, un po' di bastone. Io sono favorevolissimo ai dazi, però poi anche la carota di dire: vieni a produrre da noi, nessun problema, a me non interessa, è come il gatto di Mao, visto che parliamo di Cina, che sia bianco o nero, basta che prenda il topo. E quindi a me basta che tu produca in Italia, e nel frattempo chiedere all'Europa di non fare come un atto di tafazzismo e quindi consegnare tutta la produzione futura di auto solo all'auto elettrica, e quindi amplificare ulteriormente il margine di vantaggio cinese. È un tema che continueremo a trattare tra un istante, nel ringraziare il vicepresidente di Federmeccanica Corrado La Forgia, perché oggi, guarda caso, per coincidenza si celebravano i 125 anni della Fiat, per la precisione del Palazzo Bricherasio a Torino. L'11 luglio del 1899 nasce la società anonima Fabbrica Italiana di Automobili. Il primo presidente fu Ludovico Scarfiotti, i creatori del progetto furono il conte Emanuele Caccherano di Bricherasio e l'avvocato Cesare Goria Gatti, entrambi fondatori dell'Automobile Club Italiano. Dopo il traffico,
Focus Economia. Touchdown.
Allora, dicevo, 125 anni fa nasceva la Fiat, oggi ricordato l'evento, la presenza anche del ministro Urso e di varie autorità a Torino, ma soprattutto è stata l'occasione anche per parlare degli impegni della Fiat. La notizia di qualche giorno fa è che la produzione Stellantis viene stimata in 500.000 veicoli nel 2024 dalla FIMCISL, e Stellantis Tmeife è lo stabilimento che ha perso la maggior quantità di auto nel 2023, a Mirafiori meno 63% della produzione, nonostante lo stesso sindacato dica meglio di prima, e però dica vabbè, peccato, perché la nuova Panda verrà prodotta in Serbia. Oggi sono presentati alcuni modelli, è stato ricordato l'impegno su alcuni modelli, ma anche il dispiacere, diciamo, perché non verrà prodotta a Mirafiori. Siamo in tra l'altro, per chi me lo chiede, il primo modello della Fiat fu la 3HP, prodotta in 8 esemplari. Comunque, vabbè, al di là di questo, i veicoli sono meno 25% sull'anno precedente. L'unica eccezione è Pomigliano e ATS, che hanno fatto un meno 2%. Allora, siamo in collegamento con il segretario generale della FIMCISL, Ferdinando Uliano. Buonasera.
Buonasera a voi.
Siete preoccupati per il mancato impegno, cioè per la produzione in Serbia, ormai lo sapevate già, ma a Mirafiori ci sono stati 45 giorni di stop produttivo, 26 nel secondo trimestre, e il 90% di quello che viene prodotto lì sono le 500 elettriche, perché le Maserati sono fortemente ridotte. Avete ottenuto qualche garanzia in più da Stellantis?
Ma sul polo torinese diciamo che con le iniziative che abbiamo messo in atto abbiamo inserito la produzione della 500 ibrida, mm-hmm, che non è non era prevista, perché lo schema di Stellantis era che a Torino si facesse la 500 elettrica e le Maserati, che sono in forte calo perché ormai sono rimasti solo due modelli rispetto ai cinque che invece erano presenti fino all'anno scorso. Quindi noi abbiamo fatto una battaglia negli ultimi mesi in cui abbiamo detto al gruppo: bisogna mettere una macchina di largo consumo, e quindi siamo riusciti a ottenere la 500 ibrida, che attualmente deve essere una modificazione della 500 elettrica attuale, quindi ci vorrà un annetto prima di metterla in produzione. Quindi per tutto questo periodo si soffrirà molto a Mirafiori.
Ecco, per quello che riguarda i vari stabilimenti, visto che Tavares poi oggi ha dichiarato lo status quo non è un'opzione, o ci adattiamo o scompariamo, vabbè, però a voi, ho visto anche vostre dichiarazioni, dispiace, per essere eufemistici, che invece la Panda, come si chiama la nuova Panda, che adesso ho dimenticato il nome, verrà prodotta in Serbia, giusto?
Sì, quella era una notizia che era già stata data, mm-hmm, circa 5 mesi fa.
Sì, mi ricordo.
Si chiamano Pandone.
Il Pandone.
Perché sostanzialmente i nuovi modelli, sia la Y prodotta in Spagna e sia la Panda nuova, sono due modelli più grandi rispetto alle Y, le Pande che ci ricordiamo. Mm-hmm. Lì abbiamo ottenuto di mantenere la piccola Panda a Pomigliano con le modifiche sull'ibrido che dovrebbero consentire di stare fino al 2029. Mm-hmm. Il tema che però noi abbiamo sollevato nel report che facciamo trimestralmente, e lì nessuno ha potuto smentirci, anche se il gruppo per la prima volta in 15 anni ha risposto un nostro comunicato, ma non ha potuto che dire la FIM ha ragione, cioè i dati che abbiamo elaborato parlano chiaro, c'è una flessione importante, una flessione che per alcuni stabilimenti, come diceva lei, riguarda il 63% come Mirafiori, piuttosto che il 57% come Melfi, ma abbiamo anche situazioni che ci preoccupano fortemente, che nonostante oggi c'è ancora il segno verde come Pomigliano e la Sevel, dove producono i veicoli commerciali, però se nel primo trimestre queste fabbriche producevano il 26%, il 28% in più dell'anno precedente, invece nel semestre sono a più 3%, più 2%, e l'azienda ci ha già comunicato allargamenti della chiusura collettive rispetto alle ferie di agosto, qualche cassa integrazione in più, e quindi anche questi due stabilimenti che un po' trainavano andranno in calo nei prossimi mesi. Quindi per quello che noi diciamo a Urso, guarda che il milione di autovetture ci stiamo allontanando, se l'anno scorso erano 750.000 quelle prodotte, quest'anno se arriviamo a 500.000 è tanto di guadagnato, e quindi c'è molto da fare, c'è molto da discutere con il gruppo, c'è una situazione di incertezza enorme, perché è vero che noi abbiamo delle assegnazioni sugli stabilimenti che riguardano produzioni che partiranno dal 2025, però è chiaro, sono alcune di esse elettriche, c'è tutto il tema elettrico ibrido che oggi sta diventando un'incognita per le case automobilistiche, e quindi noi siamo preoccupati perché questi impattano fortemente sull'occupazione, sia in cassa che riduzione di personale.
Guardi, Giuliano, io le stavo per chiedere la situazione di vari stabilimenti, ma lei ha dato una risposta assolutamente onnicomprensiva ed esaustiva anche sui numeri, perché poi torniamo da dove eravamo partiti con Federmeccanica. Va bene chiedere maggior impegno a Stellantis, nello stesso tempo va bene la missione di Urso in Cina e portare qualche produttore cinese anche in Italia, non fabbriche cacciavite ma produzione vera e propria. Grazie anche al segretario generale della FIM CISL. Avevo promesso che sarebbe stata una puntata dedicata al mondo del trasporto. Chiudiamo, questa volta lo posso dire, in bellezza. Allora, in bellezza, perché oggi è stata inaugurata la presenza del ministro Salvini e del governatore e presidente della regione Campania De Luca l'aeroporto di Salerno, 20 destinazioni, si chiama Salerno Costa d'Amalfi, in Italia volerà su Catania, Cagliari, Milano Bergamo, Milano Malpensa, Torino e Verona, all'estero a Basilea, Berlino, Ginevra, Malta, Nantes, Londra Gatwick e Londra Stansted, poi 7 tratte sul segmento charter: Corfù, Gerba, Monastir, Podgorica, Rodi, Sharm el-Sheikh e Zante. Inizialmente è stato fatto tutta la parte aeroportuale, ovviamente la pista e la zona passeggeri, poi, come ricordato anche oggi, entro il 2027 vi sarà la fermata della metropolitana, c'è già il collegamento bus Italia di RFI con la stazione alta velocità di Salerno, in attesa poi dell'alta velocità Salerno-Reggio Calabria. Presidente di Asso Aeroporti, Carlo Borgomeo, buonasera.
Buonasera, buonasera a lei.
Allora, domani la arriverò ospite perché mi interessava anche parlare di quello che è avvenuto con Ryanair su l'aeroporto perché dopo che è chiuso il presidente ha levato l'addizionale regionale, Ryanair ha detto che porterà 4 gli aerei, 2 a Reggio Calabria, 2 alla Lamezia Terme, poi ci sarà anche Crotone, ma mi dia un primo commento, poi la riprendo domani, sull'importanza di questo aeroporto per lo sviluppo del turistico del sud, visto che a Salerno c'è una bella autostrada che va verso la Calabria, ma c'è anche una bella stazione di alta velocità.
Sì, dunque la notizia è bella, il 41esimo aeroporto italiano, lei ha già dato i dati più significativi. La notizia è importante per due motivi. Il primo, sembrerà un po' strano, c'è una gran festa nella comunità salernitana perché questo aeroporto è stato atteso per lunghissimi anni, delle volte aperto per pochi mesi, insomma, finalmente si parte, ecco, si potrebbe dire così. Il secondo motivo di soddisfazione e di interesse nella valutazione di questa apertura è che la stessa società di gestione, cioè la GESAC, ha la responsabilità dell'aeroporto di Capodichino e dell'aeroporto di Salerno, che è una cosa molto importante, questo concetto di rete, che non è soltanto un fatto organizzativo, è un fatto di economia di scala, di programmazione intelligente dell'offerta, e insomma, buone notizie, bella notizia. Il traffico a Capodichino è cresciuto da capogiro, non solo per il turismo che fa la parte da leone, ma anche per viaggi d'affari, grandi scambi culturali, giovani. Insomma, la Campania diventa con questo aeroporto ancora più attrattiva.
E domani ne riparliamo, perché poi c'è il tema degli altri aeroporti, anche della Calabria, di alcuni aeroporti che hanno funzionato meno, ma comunque una buona notizia, domani dopo la poco invidiabile classifica ne avremo bisogno. E quindi do appuntamento a domani al presidente di Asso Aeroporti, Carlo Borgomeo e a voi tutti dalle 17 in poi.